Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 7 di Levitico, il cui tema è l'offerta per la trasgressione, l'offerta di pace. In questo capitolo proseguono le istruzioni per i sacerdoti riguardanti le due offerte appena citate, offerte che sono considerate più personali rispetto alle altre. La colpa riguardava il singolo israelita, e non era una questione collettiva. Inoltre, la pace era goduta dall'individuo insieme agli altri credenti. L'accento si pone sul servizio del sacerdote, e ciò raffigura sia l'opera passata del Signore Gesù che quella presente alla destra di Dio. Egli è tuttora cinto di un asciugamano per purificarci, come è scritto in Prima Giovanni al primo capitolo, nono versetto. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Di questo capitolo 7 del libro di Levitico abbiamo trattati i primi 18 versetti, che parlano delle offerte per la trasgressione e per la pace. Guardiamo ora insieme alcuni degli ultimi versetti del capitolo 7 di Levitico, cominciando con i versetti che vanno dal 19 al 21. La carne che sarà stata a contatto con qualcosa di impuro non sarà mangiata. Sarà bruciata. Quanto alla carne che si mangia, chiunque è puro ne potrà mangiare, ma la persona che impura mangerà della carne del sacrificio di riconoscenza che appartiene al Signore, sarà tolta via dalla sua gente. Se uno toccherà qualcosa di impuro, un'impurità umana, un animale impuro, o qualsiasi cosa abominevole, immonda, e mangerà della carne del sacrificio di riconoscenza che appartiene al Signore, sarà tolto via dalla sua gente. Se una persona impura mangiava l'offerta di pace, veniva scomunicata. E così anche oggi il credente deve confessare il suo peccato per ripristinare la comunione con Dio. Leggiamo ora i versetti 22, 23, 26 e 27. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: Parla ai figli di Israele e di loro: Non mangerete nessun grasso, né di bue, né di pecora, né di capra. Non mangerete neppure del sangue, né di uccelli, né di quadrupedi, dovunque abiterete. Chiunque mangerà sangue di qualsiasi specie sarà tolto via dalla sua gente. Abbiamo già parlato della proibizione di mangiare il sangue, e questo ci ricorda che l'uomo è stato redento con il sangue, che è la base e il fondamento su cui Dio ci accetta. C'era anche il divieto di mangiare il grasso, perché esso apparteneva a Dio. Andiamo avanti leggendo Levitico, sempre dal capitolo 7, i versetti che vanno dal 28 al 34. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: Parla ai figli di Israele e di loro: Colui che offrirà al Signore il suo sacrificio di riconoscenza porterà la sua offerta al Signore, prelevandola dal suo sacrificio di riconoscenza. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore mediante il fuoco. Porterà il grasso insieme con il petto per agitarlo come offerta agitata davanti al Signore. Il sacerdote farà bruciare il grasso sull'altare, ma il petto sarà di Aronne e dei suoi figli. Darete pure al sacerdote, come offerta elevata, la coscia destra dei vostri sacrifici di riconoscenza. Chiunque tra i figli d'Aronne offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di riconoscenza avrà come sua parte la coscia destra. Infatti, dai sacrifici di riconoscenza offerti dai figli di Israele, io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figli per legge perenne che sarà osservata dai figli di Israele. Aronne, i suoi figli e i sacerdoti ricevevano il petto e la coscia, o la spalla, come viene tradotto da altri, come loro parte per il sacrificio di pace. Il petto rappresenta l'amore di Cristo per noi, come è detto in Romani 5 al versetto 8. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E in Galati al capitolo 2, versetto 20, Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E ancora in Giovanni 13:1, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La coscia raffigura la potenza e la forza di Cristo, che può salvarci completamente. Infatti egli dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». Lo troviamo scritto nel Nuovo Testamento, in Giovanni al capitolo 10, nei versetti dal 27 al 30. Egli ama i suoi con un amore eterno e salva in modo completo. Questa è la porzione che ci spetta di Cristo. Tutti questi sacrifici del Vecchio Testamento non erano fini a se stessi. Il credente del Vecchio Testamento era salvato per fede, proprio come noi. Leggiamo nel Salmo 4, al versetto 5. «Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore». Dio era soddisfatto quando i sacrifici erano offerti con fede, con ringraziamento. Si legge anche nei Salmi 50 e 51. Mentre Dio non gradiva i sacrifici fatti soltanto con monotona routine o con offerte di scarto. È detto questo dal profeta Malachia, al primo capitolo, nei versetti dal 7 al 14. Tutti i sacrifici del Vecchio Testamento richiedevano un modello più perfetto, che era Cristo. Così, leggiamo in Ebrei 9, al versetto 28, «Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza». Meraviglioso, non è vero? Infine, leggiamo i versetti dal 35 al 38, dove Dio riassume le istruzioni già date ad Aronne e ai sacerdoti per la legge delle offerte. Questa è la parte spettante ad Aronne e ai suoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio del Signore. Il Signore ha ordinato ai figli di Israele di dar loro questo dal giorno della loro unzione. È una parte che è loro dovuta per sempre, di generazione in generazione. Questa è la legge dell'olocausto, dell'oblazione, del sacrificio espiatorio, del sacrificio per il peccato, della consacrazione e del sacrificio di riconoscenza. Legge che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai, il giorno che ordinò ai figli di Israele di presentare le loro offerte al Signore nel deserto del Sinai. E così siamo giunti al termine del capitolo 7 del libro di Levitico, con il quale termina, per ora, anche la parte riguardante la legge divina dei sacrifici. Ora, per il tempo rimanente, facciamo l'introduzione al capitolo 8 del libro del Levitico, capitolo che parla della convocazione dell'assemblea per assistere al rito della consacrazione dei sacerdoti. Poi troveremo la purificazione, la vestizione e la consacrazione del sommo sacerdote Aronne e dei suoi figli, oltre che delle istruzioni che vengono loro date. Siamo arrivati a una pagina del tutto nuova che riguarda la consacrazione dei sacerdoti, un argomento molto importante perché getterà molta luce sul termine consacrazione. Spesso, oggigiorno, è un misero surrogato di quello che dovrebbe essere in realtà. Leggiamo in Ebrei 7, al versetto 28. «La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini, soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio, che è stato reso perfetto in eterno». La nostra attenzione viene in questo momento focalizzata sui sacerdoti e non sui sacrifici. Abbandoniamo l'altare dell'olocausto e ci avviciniamo all'altare della purificazione. Sul primo altare Dio aveva risolto una volta per tutte la questione del peccato, ma questo non vuol dire che il peccatore salvato diventa perfetto. Purtroppo egli continua a sbagliare, a peccare, pertanto Dio deve purificarlo per mantenerlo pulito. Dio compie continuamente questa azione per noi e il Signore Gesù si cinge tuttora dell'asciugamano per lavarci con il suo sangue e purificarci da ogni peccato, come aveva fatto con i suoi discepoli, lavando loro i piedi. Oggi la Chiesa è un sacerdozio, di cui Cristo è il sommo sacerdote, come leggiamo nei seguenti testi. Ebrei 8:1. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Prima Pietro 2, versetto 9. ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Apocalisse 5:10. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Apocalisse 1, versetto 6, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ebrei 13, 10, noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. La definizione del concetto di sacerdote non è stata lasciata all'invenzione umana, ma è stata chiarita nella Scrittura, tant'è vero che leggiamo in Ebrei, capitolo 5, versetto 1, «Infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati». Tra parentesi, mi sembra che il sacerdozio della Bibbia non stia somigliando ad alcun altro in nessun'altra religione attuale. Il sacerdote è colui che rappresenta l'uomo davanti a Dio e che si avvicina a Dio per conto dell'uomo. Al contrario del profeta, che è mandato da Dio per parlare di Dio all'uomo. Riassumendo, il sacerdote proviene dall'uomo e va a Dio per parlargli e per rappresentare l'uomo davanti a lui. Possiamo notare che il Signore Gesù racchiude in sé le due figure di profeta e sacerdote. Egli è stato mandato da Dio e ha parlato all'uomo. Ha rivelato Dio all'uomo. Ora egli è ritornato a Dio ed è il nostro gran sommo sacerdote e ci rappresenta la presenza di Dio. Amico, amica, se non sei in Cristo, non sei alla presenza di Dio, perché né io né tu possiamo arrivare a Lui da soli. Per comprendere il libro del Levitico e in particolare il sacerdozio, è necessario conoscere il tabernacolo. La tipologia del tabernacolo e del sacerdozio è così ricca di significati e di particolari che si corre il pericolo di porre l'accento su un aspetto a scapito di un altro e di trarne quindi illazioni errate. Credo che dobbiamo precisare che il cortile esterno del tabernacolo rappresenta il mondo quaggiù, dove Cristo ha sofferto ed è morto, mentre il luogo santo rappresenta l'invisibile, dove si trova il nostro grande sommo sacerdote. In realtà, questo è quanto è avvenuto quando il Signore Gesù è morto sulla croce e poi è asceso in cielo. Ascoltiamo ora alcuni testi dal Nuovo Testamento che ci spiegano questi concetti. Ebrei 4:14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Ebrei 9:11. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione. Ebrei 8, versetti 1 e 2. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Ebrei 9, versetti 23 e 24. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con i sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Egli, Gesù, ora è lassù e vorrei che credessimo a questa realtà, perché spesso noi frequentiamo le chiese, seguiamo dei riti, ma dimentichiamo la realtà della nostra fede. Amico, amica, ricordati che Gesù è nel cielo e noi possiamo avvicinarci a Dio con coraggio per mezzo di Lui. Ricordati anche che non sei solo o sola, perché Dio è disponibile attraverso Cristo. In questo capitolo 8 di Levitico, per ben 12 volte, viene precisato che Dio diede degli ordini a Mosè. Il punto cruciale si trova all'ultimo versetto, cioè nel versetto 36. Aronne e i suoi figli fecero tutte le cose che il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè. Quelle erano le cose che il Signore aveva ordinato, e la consacrazione è il modo per ubbidire alle parole di Dio. Anzi, si può ben dire che l'ubbidienza è fondamentale nella consacrazione. Alcune persone ritengono che la data del libro del Levitico sia posteriore al sacerdozio, che cioè sia stato scritto in base a ciò che già era stato fatto. Eppure qui ci viene detto che tutto è stato fatto come il Signore aveva ordinato. Quindi le istruzioni sono state date prima. Se crediamo all'ispirazione della Bibbia, non possiamo accettare la teoria di una sorta di imbroglio, e dobbiamo invece credere all'inerranza della Scrittura, che annota che le cose sono state fatte secondo le istruzioni di Dio. Domani comunque entreremo nei dettagli del capitolo 8 e vuol dire che siamo arrivati al capolinea per quanto riguarda il programma di oggi. Io vi ringrazio e vi do appuntamento proprio a domani. Ciao!